Bene, eccoci di nuovo in voce per, come avevamo già annunciato un minuto fa, per lo spazio consueto quindicinale in cui parliamo di Africa, che noi abbiamo chiamato Radio Africa. Ciao, benvenuto su queste frequenze.
Ciao a tutti e a tutti, ciao. Allora, mi senti?
Sì, ogni tanto, scusa, mi va via la voce, ma penso che sia più un problema mio di cuffie, okay, di audio, che tuo. Quindi vai.
Bene, cominciamo un po' a parlare di notizie, insomma, dall'Africa, in questo nostro appuntamento quindicinale, e parliamo un po' di quello che è la posizione internazionale del Sudan, che in maniera repentina in questi ultimi giorni è cambiata, perché dopo gli Emirati Arabi, dopo il Bahrain, il Sudan è diventato il terzo paese arabo nell'era di Trump a normalizzare le sue relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico. E l'annuncio è stato fatto il 23 ottobre proprio dalla Casa Bianca, e poi che è stata la conferma, insomma, dei dubbi che sono nati già dal 3 febbraio scorso, quando a Entebbe si era incontrato il generale Abdel Fattah al-Burhani, che era il presidente del Consiglio Sovrano del Sudan, e Netanyahu, il primo ministro israeliano. Sono stati riaperti i voli commerciali fra Tel Aviv e Khartoum, è stata data l'autorizzazione agli apparecchi israeliani di sorvolare lo spazio aereo di quello che è il terzo più grande paese dell'Africa, e poi c'erano state anche delle indiscrezioni riguardo dei colloqui con lo Stato ebraico, indiscrezioni che erano state riferite dal portaparole del ministro degli affari esteri sudanese, che poi è stato licenziato, ma che invece appunto avevano un fondamento. E neanche le manifestazioni sporadiche, a dire la verità, che ci sono state il 24 di ottobre nella capitale sudanese, manifestazioni nelle quali poi è stata bruciata anche la bandiera israeliana, neanche l'opposizione piuttosto virulenta di una gran parte della classe politica hanno confermato, diciamo, questa pace reale, duratura, che così ha inorgoglito Netanyahu quando ha firmato gli accordi. Quindi è una pace, questa del Sudan con Israele, contestata, dietro la quale poi ci sono anche interessi ben diversi. Bisogna dire che già il primo,
sì, anche perché questo è un governo, scusa se ti interrompo, ma il governo sudanese comunque è un governo di transizione, quindi a tutti gli effetti non potrebbe prendere una decisione di questo genere di normalizzazione di rapporti.
Infatti ma poi,
anzi,
non so, poi
sta mettendo
accordo,
un po' in crisi questo accordo, questa pressione di Washington, che è vero che apre il cordone della borsa, però insomma.
Sì, infatti mette in crisi innanzitutto il governo, perché questo nuovo trattato dovrà essere sottoposto al Parlamento sudanese transitorio, che peraltro deve essere ancora formato, oltretutto. Poi, come dice giustamente il vecchio primo ministro Sadiq al-Mahdi, che è capo di un partito che conta in Sudan, il partito Umma, e che poi peraltro questo ex primo ministro era stato defenestrato nel 89 da Bashir, sostenuto peraltro dagli islamisti, questo ex primo ministro dice che effettivamente questo accordo metterà in pericolo l'autorità stessa di questo fragilissimo governo sudanese di transizione, e poi è un accordo che va contro la legge nazionale, che contribuirà sicuramente a portare tensione e guerra in Medio Oriente, quindi un accordo che giustamente viene giudicato in maniera estremamente negativa. E poi bisogna pure dire che la gente non lo vuole, perché c'è stato un sondaggio realizzato da un istituto dal Centro Arabo per la Ricerca e per la Politica, che ha rivelato che solamente un 13% dei sudanesi approva l'istituzione di queste relazioni con Israele, che il 79% si oppone. Questo perché c'è un antisionismo storico in Sudan. Già nel 48 sei compagnie di soldati sudanesi furono mandate a combattere accanto agli eserciti arabi contro Israele nel 48. Poi anche durante la guerra del 67 una conferenza riunì i paesi della Lega Araba a Khartoum su tre no ben precisi, che erano quelli non alla pace, non al riconoscimento,
onda rossa,
e contro le negoziazioni. Quindi il ripensamento del Sudan diciamo è un'operazione che dal punto di vista israeliano è estremamente positiva, perché non fatto che seppellire la vecchia strategia dell'OLP, che cercava di mantenere una solidarietà araba a sostegno della lotta palestinese e contro lo Stato ebraico. Tel Aviv peraltro non è che era la prima volta che interviene nell'area, perché ha sostenuto con le armi le tribù del sud quando queste si opponevano al potere centrale di Khartoum, e poi il Mossad negli anni 80 aveva beneficiato della benevolenza del vecchio presidente sudanese Ghaffar Nimeri per spostare migliaia di falascià, gli ebrei etiopi, attraverso il Sudan. E poi lo scontro fra Israele e il Sudan era ritornato nell'89 con il potere di Bashir, perché Bashir sosteneva apertamente i palestinesi, e quindi anche se poi il cambiamento di rotta politica già era iniziato con Bashir, perché Bashir aveva appoggiato già nel 2015 l'Arabia Saudita nella sua guerra contro lo Yemen, e poi aveva rotto in maniera brutale le relazioni con Teheran. Quindi Khartoum si era schierata apertamente contro Teheran, e questo ha fatto implicitamente avvicinare a Tel Aviv per quella politica per cui il nemico del mio nemico è il mio amico. E poi dopo la rivoluzione, che appunto ha portato alla caduta di Bashir nel 2019, il governo transitorio cercava una legittimità che poi gli potesse consentire anche di uscire fuori, diciamo così, da quell'isolamento internazionale in cui era stato costretto anche dalle sanzioni americane. E in questa breccia si sono inseriti le petromonarchie del Golfo, perché volevano allargare la coalizione regionale anti-iraniana, e Riyadh si è fatta proprio garante delle compensazioni finanziarie che Khartoum doveva pagare agli Stati Uniti per essere cancellata dalla lista americana dei paesi che sostenevano il terrorismo. Qui si parla di circa 335 milioni di dollari. E quindi, liberato da questo peso, il governo sudanese cercava di rompere appunto questo isolamento, e gli americani hanno anche approfittato, diciamo così, della fragilità politica e dello stato di emergenza umanitaria del Sudan per far leva e per imporre questa pace con Israele. Infatti, come dicevi tu, hanno aperto, come dire, i cordoni della borsa, perché si sono impegnati a investire circa 800 milioni di dollari in diversi progetti di sviluppo e di infrastrutture, anche se lo Stato sudanese si aspettava dai 3 ai 4 miliardi. Poi gli americani, soprattutto Mike Pompeo, ha annunciato l'invio di un primo blocco di aiuti di circa 81 milioni di dollari a Khartoum per sostenere i bisogni immediati della popolazione che sta fuggendo dai combattimenti nel sud del paese. E poi gli stessi israeliani subito si sono avvicinati al loro nuovo amico, chiamiamolo così, dicendo che avrebbero inviato l'equivalente di 5 milioni di dollari, e poi che avrebbero lavorato strettamente e collaborato con il nuovo governo di transizione. Quindi si allunga una ombra piuttosto inquietante su questo processo di transizione in Sudan, che peraltro si sta inizialmente indebolendo a causa degli scontri etnici che sono riemersi in alcune regioni, e dalla incapacità del governo soprattutto di trovare un punto in comune e d'accordo con le varie guerriglie nel paese. E certamente il sostegno, l'aiuto e la collaborazione di Israele, insomma, non fa presagire una transizione molto molto piuttosto complessa.
Certo, almeno, considerando insomma che le elezioni dovrebbero essere nel 2022, quindi fra un paio d'anni, cioè iniziano i problemi da subito, non so come ci arriveranno.
E l'altra poi cosa, vedremo se anche le elezioni americane in qualche maniera inquineranno su questo.
Certo. No, perché c'è da dire che insomma queste pressioni Pompeo, appunto, in specifico su questa vicenda della riappacificazione con Israele, ma anche l'altra settimana, insomma, questi giorni è uscito fuori che Trump, ancora una volta facendo pressioni, ha fatto pressioni sempre sull'Egitto e sullo stesso Sudan, sempre con i stessi motivi, no? I motivi economici, per contro, appoggiando quindi l'Egitto contro la costruzione della diga, la famosa GERD, no? La grande diga per la rinascita in Etiopia, che l'Etiopia vorrebbe costruire sul Nilo, su cui fortemente si oppone l'Egitto, ne avevamo già parlato, no? Che sta creando non poche tensioni nell'area, ma appunto Trump ha spinto e ha detto che anche Khartoum, a cui riguarda molto poco, ma in virtù anche qua di una pressione economica, anche Khartoum è contraria, e anche questo sta mettendo tensioni abbastanza forti, insomma, in quell'area. Dobbiamo anche ricordare che in questa diga, ti ricordi, lo dicevamo, aspetta, chi era? In pregilo, se non erro, no? C'era anche...
Sì, in pregilo ha collaborato, cioè la sta costruendo sostanzialmente.
Ha anche degli interessi economici non poco. Sì, e stranamente, insomma, però questo appoggio di Trump all'Egitto e al Sudan, quello che leggevo è che in qualche modo, forse anche solo formalmente, dimmi te, però ha fatto riavvicinare l'Eritrea. Quindi un lieve appoggio dell'Eritrea, che era contraria alla diga, questa volta all'Etiopia. Quindi si sta un po' riscombussolando questo schiacchiere africano, insomma, le politiche africane in virtù, cioè, o meglio, Trump lo sta di fatto anche lì buttando bombe su bombe.
Eh sì, sta ridefinendo, gli Stati Uniti stanno ridefinendo un po' questi equilibri, ma poi la presenza degli Stati Uniti nell'area anche una funzione anticinese, quindi diciamo che queste, le vecchie divisioni etniche, forse probabilmente potrebbero anche essere superate, diciamo così, da nuovi equilibri. Tutto poi dipenderà anche dai flussi degli aiuti economici, perché per esempio il governo del Sudan è un governo estremamente debole, che il Sudan è un paese sostanzialmente che si regge sugli aiuti umanitari. E quindi anche questi flussi di cassa, diciamo, sono molto estremamente condizionanti rispetto alle politiche, alle scelte di politica estera.
Bene, io direi potremmo mandare un brevissimo stacco musicale e poi possiamo, insomma, riparlare. Ne avevamo parlato già la volta scorsa, se ne è parlato anche dei microfoni di questa radio, insomma, dentro quelle che sono le cronache che si leggevano sui giornali, però riparliamo di Nigeria.
Certo.
Quindi breve stacco musicale, stiamo mandando Emmanuel Jal.
Hey!
Bene, il pezzo lo interrompiamo perché è veramente molto lungo e quindi giusto per darvene Emmanuel Jal, se volete ve lo ritrovate, potete ascoltarvelo con più tranquillità, perché a noi il tempo, come dire, corre.
Era un ex bambino soldato, Emmanuel Jal, che poi ha cominciato a suonare e poi è diventato appunto un musicista piuttosto affermato. Cioè, una bella storia.
E quindi, insomma, vi consigliamo con un po' più di calma di sentirvi tutto il pezzo. E invece adesso passiamo a parlare, appunto, dicevamo, di Nigeria. Nigeria che ha visto le piazze nigeriane riempirsi inizialmente di giovani, ma che però, insomma, nel proseguo delle mobilitazioni non sono solo gli studenti che chiedono a gran voce un cambio, no? Un cambio,
sì,
quindi non solo economico.
Certo, le piazze bruciano in Nigeria, da Lagos ad Abuja, che sono migliaia le persone che protestano contro la brutalità della polizia, e poi sono iniziate contro la brutalità della polizia di questi squadroni, veri e propri squadroni della morte, che sarebbero le SARS, Special Anti-Robbery Squad, ma adesso le manifestazioni sono anche contro la corruzione del governo, contro la crisi economica che naturalmente il prezzo del petrolio, insomma, ha sicuramente aumentato, contro l'emarginazione dei giovani che sono la maggioranza nel paese in Nigeria. E il momento di svolta si è registrato una settimana fa, intorno al 20 di ottobre, quando il governo ha imposto proprio il coprifuoco a Lagos. Allora lì questa folla di ragazzi e ragazze hanno sfidato il coprifuoco, ma la polizia ha sparato uccidendo almeno 12 persone, ferendone centinaia, e in tutto il paese si contano almeno 38 vittime, ma forse sono anche di più. E lo slogan è End SARS, quindi contro queste squadre speciali, questo corpo di polizia che era stato creato nel 92, un corpo di polizia che invece alla fine, con la certezza di farla sempre franca, abusava del proprio potere e quindi fermava soprattutto i giovani che avevano i dreadlocks, l'orecchino, magari le scarpe di marca, un telefonino. Fermava i giovani e le ragazze anche, che venivano brutalizzate, venivano portati in centri di detenzione e poi torturati sull'accusa di abusi totalmente infondati, senza la possibilità né tantomeno del processo, né tantomeno che medici e avvocati potessero accedere a questi centri di detenzione. Le famiglie non sapevano qual era il destino, insomma, di questi ragazzi. E il presidente, di fronte a queste pressioni della piazza, ha sciolto le SARS, ma le ha sciolte semplicemente formalmente, che le ha ricostituite sotto altro nome, si chiamano SWAT, oppure questi personaggi che facevano parte di questi squadroni sono stati dislocati in altri battaglioni. Quindi è aumentata la paura e la sfiducia solo verso le forze dell'ordine, ma in generale anche contro il governo. Appunto, queste manifestazioni stanno cominciando ad avere un orizzonte molto più ampio, contro la corruzione, contro le disuguaglianze sociali, contro le mancanza di opportunità appunto per i giovani. Poi c'è anche chi protesta contro le discriminazioni di genere, contro quelli che prendono di mira l'orientamento sessuale delle persone, perché non mancano abusi chiaramente da parte della polizia nei confronti della comunità LGBT. Persone che ne fanno parte non hanno alcun diritto in Nigeria, ma sono usciti allo scoperto nonostante i pericoli, usando uno slogan che era Queer Nigerian Life Matter. E poi ci sono anche le organizzazioni femminili che organizzano gruppi, autobus, per consentire a gay, lesbiche, bisessuali, transgender di partecipare alle proteste in modo sicuro. Ci sono anche delle safe house dove passare la notte. Il collettivo femminista Feminist Coalition raccoglie fondi, cibo e acqua per chi scende per le strade. Insomma, c'è una mobilitazione massiccia. Presidi e cortei sono stati fatti anche da parte della diaspora nigeriana, in Europa e anche in Canada, negli Stati Uniti.
Sì, mi sembra anche che anche qui da noi, se non erro a Roma, anche se sono arrivate pochissime notizie, ci sono state delle mobilitazioni
anche a Torino, della diaspora. A Roma, a Torino ci sono state anche dei tittini, anzi se qualcuno di questi ragazzi nigeriani che ha partecipato a questi tittini volesse metterci in contatto con noi, insomma, in modo da poter andare anche a criticare.
Sì, ci sono due radio, qui Radio Onda Rossa e a Torino Radio Blackout, in cui molto volentieri potremmo dar voce e far raccontare anche che insomma siamo
sì, perché poi guarda che più, l'informazione sono più interessati a raccontare le proteste negli Stati Uniti e in Europa, mentre invece quando ci sono le proteste delle piazze in Africa sono molto più freschi, insomma hanno sempre mettono sempre in moto quelle generalizzazioni, quegli stereotipi. E quindi insomma non sostengono veramente queste dinamiche sociali contro l'oppressione. C'è anche una riflessione che fanno alcuni mezzi di informazione nigeriani riguardo al fatto che queste forme di violenza da parte dello Stato sono contro le espressioni di modernità di questa gioventù, e quindi mettono in confronto, facendo un'analisi un po' sociologica, insomma, questo il fatto che c'è una Nigeria antimoderna che viene proprio interpretata sia dal presidente, che ha ben 78 anni, un ex generale golpista tra le altre cose, Buhari, e sia da questi squadroni, veri e propri squadroni della morte, contro i giovani che invece si appropriano di un concetto di modernità diverso, che viene espresso anche attraverso l'utilizzo, anche attraverso delle manifestazioni esteriori, che possono essere appunto le scarpe di marca, il telefonino, oppure insomma una mentalità diciamo così più moderna. Di sicuro c'è una spaccatura generazionale, perché questo riflette il paternalismo nelle relazioni sociali e poi anche un atteggiamento da parte insomma nei confronti dei giovani, un atteggiamento di infantilizzazione che insomma ormai sta veramente stancando la gran parte dei giovani nigeriani, che peraltro aspirano a una modernità che dove ci sia spazio per tutti, e questo che appunto non si riesce a passare. Non è la prima volta che ci sono delle manifestazioni contro la brutalità della polizia, ma queste manifestazioni sono quelle più grosse da parte della società civile nigeriana dai tempi dei regimi militari nel 1999. A queste manifestazioni poi ci sono anche accodati intellettuali, scrittori, gente dello sport, del cinema, della musica. C'è stato c'è una scrittrice, si chiama Chimamanda Ngozi Adichie, che è piuttosto insomma famosa, che dice esplicitamente che lo Stato nigeriano si è rivoltato contro la sua gente. L'unico motivo per sparare una folla di cittadini pacifici è terrorizzare, uccidere alcuni e far tornare indietro gli altri. E quindi che lo Stato uccida i suoi cittadini in modo così evidentemente premeditato, come se fosse certo della mancanza di conseguenze, questa è una cosa che la fa giustamente inorridire. E poi i vari leader della Nigeria, del continente africano, rispetto a queste manifestazioni chiaramente glissano, perché sanno perfettamente che se adesso accade in Nigeria può accadere anche da loro.
Le anche star, perché insomma un po' di tensioni ci sono in giro, ne raccontavamo anche le volte scorse, no?
Sì, parecchie, decisamente parecchie. Poi il presidente Buhari si è proprio messo di traverso, insomma, all'inizio sembrava cedere a queste manifestazioni, ma poi dopo quello che la stampa nigeriana definisce il Bloody Tuesday, quando la polizia ha sparato giovedì scorso all'altezza Duomo contro i manifestanti, insomma ha detto esplicitamente che non accetterà queste manifestazioni, ha invitato i manifestanti a resistere alla tentazione di essere utilizzati da parte di elementi sovversivi. E comunque interi quartieri della capitale economica sono stati messi a ferro e fuoco anche dalla giusta sacrosanta rabbia dei manifestanti. Ci sono stati dei supermercati che sono stati saccheggiati, sono stati presi gli stock di migliaia di sacchi di viveri destinati ad essere distribuite alle persone affette da Covid-19. Diciamo che le caserme dei pompieri e dei commissari sono stati incendiati, addirittura una prigione, quella di Yoki, è stata assaltata e sono stati liberati 2.000 prigionieri. Quindi insomma sono delle manifestazioni che ormai stanno anche manifestando una certa capacità offensiva, non indifferente, rispetto che si oppongono validamente a questo, al coprifuoco e alla violenza dello Stato nigeriano. E quindi insomma la situazione che poi peraltro gode in questo momento, queste manifestazioni, di una grande solidarietà, appunto, come dicevamo, dalle stelle di Nollywood ai calciatori, ai musicisti e agli scrittori, e quindi insomma.
Beh, sì, anche qui in Italia abbiamo visto un paio di calciatori che per giunta hanno fatto vedere la propria maglietta per riaffermare la solidarietà alle proteste in Nigeria, no? Bene, io, visto che il tempo stringe,
corre
come al solito, manderei appunto questo pezzo di Femi Kuti, ecco Lagos, e poi passiamo all'ultimo paese. Solito mi odierà, insomma, chi ama la musica, ma tutti questi pezzi sono veramente. Devo troncare, sono lunghissimi, sono molto belli, ma durano 10 minuti, 7 minuti, e noi abbiamo pochissimo tempo per raccontare un continente. Quindi, Femi Kuti, Eko Lagos, ascoltatevelo in privato, oppure in altri momenti in radio, magari ve lo manderemo per intero. Dicevamo, per concludere questo faro che abbiamo acceso sull'Africa, questo spazio, parliamo ora l'ultimo paese della Costa d'Avorio. Perché vogliamo
perché
parlare?
Sono le elezioni in Costa d'Avorio, elezioni che si dovrebbero tenere il 31 di ottobre, però sono elezioni su cui si allunga l'ombra, lo spettro veramente della guerra civile, perché non sarebbe la prima volta, perché sono passati solamente dieci anni da quando nel 2010 e nel 2011 il presidente Gabò fu defenestrato a favore del presidente Ouattara, il presidente che si è ripresentato per la terza volta. Questa sua insistenza ha provocato una serie di proteste, di manifestazioni di piazza che hanno avuto anche un saldo pesante per quanto riguarda gli scontri e i morti. La corte, la CEI, che sarebbe il comitato costituzionale che decide chi deve presentarsi o meno alle elezioni, in pratica su 40 candidati li ha tagliati quasi tutti, e quindi sono rimasti i soliti noti, cioè Ouattara, che è il presidente che si ripresenta per la terza volta, Conan Bédié, che è un altro presidente che è stato il primo presidente dopo la morte di Houphouët Boigny, che era il padre padrone incontrastato della Costa d'Avorio fino alla sua morte nel 93, e poi in pratica sono rimasti solamente loro, e sono tutti personaggi che comunque hanno a che vedere con il passato storico, sono personaggi innanzitutto vecchi in un paese giovane, sono personaggi che hanno delle responsabilità storiche rispetto alla guerra civile in colpi di Stato in Costa d'Avorio, perché la Costa d'Avorio nel 2003 fu divisa sostanzialmente dopo un colpo di Stato, ci fu anche l'intervento dei militari francesi, e protagonisti di tutto questo furono anche allora Ouattara, Gabo e Conan e Bélier. E poi oltretutto bisogna dire che Ouattara è un ex dipendente, un ex dirigente del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, è un personaggio che è sempre stato legato prima a Sarkozy, adesso a Macron, e ha sempre privilegiato gli interessi francesi. La Francia ha sempre visto la Costa d'Avorio come la sua perla della Francia Afrique, era un paese che ha avuto una crescita effettivamente imponente, soprattutto in seguito alla crescita esponenziale del prezzo del cacao, di cui è il maggiore esportatore. Ma poi sia la crisi del mercato del cacao, sia la morte di Houphouët Boigny, e poi tutte le situazioni etniche che sono esplose successivamente, nonché la sete di potere di questi personaggi che ancora una volta si presentano, si incandidano in queste elezioni, che peraltro sono state boicottate dall'opposizione, posizione che è legata sempre ai vecchi partiti, che non si presenterà e anzi richiede esplicitamente da parte dei propri militanti un boicottaggio attivo, tant'è che è intervenuta la stessa ECOWAS richiedendo esplicitamente che questo boicottaggio non si facesse, e quindi la situazione è estremamente tesa, e molto probabilmente si potrebbe arrivare alle elezioni con delle tensioni che potrebbero esplodere, potrebbero anche innescare meccanismi simili a quelli che hanno portato al colpo di Stato del 2002 e alla defenestrazione di Gabo, che fu poi catturato dai francesi che sostenevano Ouattara, portato al Tribunale Penale Internazionale, il primo leader di un paese africano che è stato processato, ed è stato assolto perché non c'erano praticamente le prove. Gabo voleva ritornare in Costa d'Avorio e votare, per il momento gli è stato proibito, però insomma è una situazione estremamente delicata in un paese che è fondamentale, che è importantissimo per gli equilibri strategici dell'area. Cercando di essere velocissimo.
Sei stato veramente velocissimo, e diciamo che noi ci dobbiamo salutare, forse qualche minuto prima, ma non facciamo, sicuramente non abbiamo il tempo per parlare delle tante tensioni che stanno attraversando l'Africa in questo momento. Magari ci lasciamo con un impegno, perché tra 15 giorni, quando ci risentiamo, magari sapremo qualcosa di più sia di queste elezioni, ma sia anche delle elezioni che ci sono state in Guinea.
In Guinea Conakry,
certo, infatti, e che anche lì leggevo che insomma accuse di brogli, tensioni ci stanno
molto contestate, anche lì terzo mandato, ormai come dice qualcuno, in particolare Smokey, che è un rapper del Burkina Faso, ormai questi vecchi presidenti hanno la mania del terzo mandato, la malattia del terzo mandato.
Certo. Bene, io ti ringrazio come al solito della puntualità con cui riesci a fotografare quello che avviene nella realtà africana, e ci risentiamo fra 15 giorni, e vi lasciamo però con un pezzo di Alpha Blondy.
Ciao. Grazie, ciao a tutti e a tutti.
Ciao, grazie a te.